Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Lavoro da ciabattino di Giorgio Bassani.
Corriente, stere quattro occhio, secondo piso a senso, non hai portero ni vecino, a dentro coteliamo, pisito che puso amable, piano estera y velador, un telefone che contesta, una victorola que llora, viejo tango de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz crepúsculo interior, que suave terciopelo la media luz de amor.
Lavoro da ciabattino. È modo di dire toscano, registrato anche dal Tommaseo nel suo dizionario, e sta per lavoro male eseguito, fatto in fretta, che uno, a dichiararsene autore, dovrebbe vergognarsi. Eppure, se c'è una frase della lingua che risponda poco o nulla alla realtà delle cose, mi par proprio questa. Non so in Toscana, ed è sempre pericoloso, del resto, pensare per classi, per categorie, ma da noi, in Emilia, se dico me lecito generalizzare attorno ai ciabattini del mio paese, mi sembra di ricordare che non c'è gente come costoro tanto dotata di quel senso di individualità che s'accompagna quasi sempre in ogni uomo al gusto e al rispetto del proprio mestiere. Entrare da noi nella botteguccia di un ciabattino, nella quale egli lavora da solo o in compagnia semmai d'un solo aiutante, che di solito è un ragazzo apprendista, è sempre, in ogni caso, entrare da qualcuno.
Addio Lucano bella, o dolce terra pia, scacciati senza colpa gli anarchici bambia, e partono cantando con la speranza nel cuore, e partono cantando con la speranza nel cuore. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo incatenati al par dei malfattori. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Anonimi compagni.
I ciabattini del mio paese lavorano in solitudine attorno alle scarpe vecchie del prossimo, e intanto, mentre scorre il lungo inverno padano, pensano ai grandi problemi della filosofia e della storia. Qualcuno di essi, come Hans Sachs, è poeta.
E noi vi domandia, ma tu che ci discassi con una vil menzogna, Repubblica Borghese, un di ne avrai vergogna, ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir, ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Scacciati senza tregua, andremo di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra, la pace tra gli oppressi.
Nemmeno il signor Cesare Rovigati, dunque, il quale fu per più di 20 anni il ciabattino di casa nostra a Ferrara e aveva il suo sgabuzzino in piazza San Maria in Vado, giusto di fianco alla chiesa, si vergognava del proprio mestiere. Dal 39 al 43, gli anni all'incirca della guerra, nella penuria di amicizie che per me distingue il ricordo di quel tempo, io mi recavo spesso a conversare con lui nella sua bottega. E non ebbi mai l'impressione, benché io fossi allora in fondo un signorino della più distinta borghesia della città e stessi per laurearmi, di far visita a persona inferiore o in qualche modo subalterna. Io mi sedevo sopra uno sgabello di contro al suo e lo guardavo lavorare. La lampada bassa illuminava vivamente il rozzo deschetto sul quale egli stava chinato dalla mattina alla sera. Il suo lavoro era tra noi, ci separava, ma a soffrire di ciò, oscuramente, ero io, non lui. Tra i 40 e i 50, con dei capelli lustri e corvini che gli ricadevano ancora giovanilmente da un lato della fronte pallida, giallastra, Rovigati aveva fatto in tempo a vedere di persona Filippo Turati, a non so che congresso del partito del primo dopoguerra, e ad essere bastonato e oliato dai fascisti della Celibano nei mesi successivi al delitto Matteotti.
L'esclave, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous, c'est la lutte finale, pour nous et demain, l'internationale sera le genre humain, c'est la lutte.
Insieme con l'onorevole Bottecchiari, che, benché contrario al regime, era l'avvocato più in vista della città, insieme con la leggendaria e, a causa del provvedimento di libertà vigilata inflittole dalla polizia dopo il carcere e il confino, inattingibile maestra Totti, ex direttrice della famosa Scintilla, insieme col gelataio Ninetto, che i fascisti continuavano a bastonare ogni anno, quasi a titolo di commemorazione delle tristi loro imprese di gioventù, insieme con questi pochi, Cesare Rovigati rappresentava agli occhi del signorino borghese, transfuga della sua classe, la testimonianza di un passato più onesto, più civile del tempo nel quale era nato e cresciuto, e insieme la promessa di un avvenire migliore. Ma non parliamo di ciò. Il discorso ci porterebbe fuori dal seminato ed implicherebbe divagazioni di carattere troppo privato. Di politica, comunque, Rovigati lasciava parlare me solo. Quando le dicevo grosse, chinava ancor più la testa sul lavoro o dava rapide sbirciate fuori nella piazza dove l'oscurità, frattanto, era venuta addensandosi.
Compagna, avanti, canta,
ma no, non credo, qualcosa di buono l'hanno fatta anche loro, mi disse una volta. E mentre io lo guardavo, stupefatto, gli occhi gli ridevano di malizia. Io, il figlio dei signori ai quali da quasi 20 anni lui risuolava le scarpe, io ero in casa sua, gli venivo a far visita. Poteva essere generoso adesso, lui che era stato sempre dall'altro lato della barricata, lui che ci era nato. Poteva riconoscere perfino dei meriti all'avversario che gli aveva rotto la testa a tradimento e l'aveva costretto a ingozzare una pinta di olio di ricino. Certo, sapeva d'essere crudele, così dicendo, sapeva di respingere il mio desiderio d'essere con lui, di sentire che lui m'era amico. perché da scherzosi gli occhi gli si erano fatti improvvisamente duri, ostili, come se io solo, nonostante le leggi razziali che di recente avevano posto me e la mia famiglia nel numero dei perseguitati del fascismo, fossi responsabile d'ogni cosa e toccasse a me, ora, di pagarla per tutti. Eppure, a parte la politica, di cui, come ho detto, egli non amava troppo discorrere e che tuttavia ci affratellava, sapevo del suo violento anticomunismo di tipo anarchico, romagnolo, e cercavo di sedurlo, talora, parlandogli male di quelli che egli aveva chiamato un giorno amaramente i nostri cari cugini comunisti.
Arriva l'uomo verde del mondo, in pieno se stravo si fa, al semolo todo che llega, la revolución social, la anarquía ha de emanciparnos, desolar la explotación, el comunismo libertario será nuestra redención. Pablo Pérez.
Ma lui, allora, attraverso il deschetto ingombro mi lanciava un'occhiata sospettosa, carica di ironia. A parte questo, le mie visite gli facevano certamente piacere, solleticavano la sua vanità. Era anche per vanità, per civetteria, che egli stentava a seguirmi sul terreno dell'antifascismo. Sapeva bene che venivo da lui per questo, e di ciò in segreto, si compiaceva. Ma c'erano molti altri temi di conversazione, che diavolo! Sui quali, dopo tutto, avremmo potuto intrattenerci. La letteratura, per esempio. Mi piaceva Victor Hugo? Che libro insuperabile, il 93. In Italia, soltanto il Guerrazzi, col suo Assedio di Firenze, aveva fatto qualcosa di simile nell'Ottocento. Tra i poeti, soltanto il Carducci del Canto dell'Amore e di rado lo Stecchetti lo riconciliavano con la letteratura italiana che gli pareva tutta, eccetto Dante, di scarsissimo interesse. Ed ora, nel Novecento, come andavano le cose? Non aveva tempo di tenersi al corrente. La biblioteca comunale la chiudevano alle 7 di sera, molto prima che la sua giornata di lavoro terminasse. Ed era peccato, perché se il regolamento fosse stato fatto in modo che anche la povera gente, la gente che lavora, potesse, volendo istruirsi, lui, scapolo com'era, avrebbe potuto approfittare con vantaggio di quel pubblico servizio. Ma io, che avevo tutto il tempo di studiare e pensavo di mettermi a scrivere, vero? Cosa potevo raccontargli di quel che stava accadendo nelle patrie lettere? Ero io, quelle volte, a non voler seguirlo su un tale terreno. Ma non per vanità e per civetteria, lo giuro, bensì per un senso quasi disperato di impotenza che mi prendeva quando, dopo aver finito di interrogarmi, egli restava per un momento a fissarmi, stringendo le labbra, perplesso. «Nulla, non si fa più nulla di buono, di utile», concludeva Rovigatti, convinto, con accuratezza sincera. E il mio silenzio, che gli dava ragione, gli permetteva di parlare di questo e dell'altro senza più ironia, senza più cattiveria, di parlar lui, finalmente con una confidenza, un abbandono che rendevan felice anche me. In fondo l'argomento che lo metteva più a suo agio era quello del suo mestiere. La mia riluttanza a illuminarlo sullo stato attuale della letteratura nazionale, non era questo il mio mestiere? Non avevo studiato per insegnare nelle scuole la storia della letteratura italiana? Aveva il potere, ed era giusto, pensavo che così fosse, di eccitare, quasi per contrasto, il suo entusiasmo per il proprio lavoro, di cui, a prescindere dalla libertà economica modesta, sì, ma sicura, che da esso sapeva ricavar per sé, egli conosceva tutti i segreti. Una scarpa scalcagnata, non aveva davvero misteri per lui. Dal modo come un cliente aveva consumato il tacco, deformato una tomaia, sbucciato una punta, egli risaliva con intuito psicologico profondo, che mi incantava, al carattere di colui. Prima di accingersi a medicare una calzatura, egli usava soppesarla nella sua grande mano, alla luce della lampada bassa che stava fra noi, col sorriso indulgente dell'artista che contempla il proprio personaggio ed è disposto, purché viva, purché gli sia dato di comprenderlo fino in fondo, a vederlo compiere le più grosse ribalderie. Da questo signore, vede, sarà difficile farsi pagare, mi diceva egli, per esempio, maneggiando certi scarpini di coppale strettissimi che parevano nuovi e invece nascondevano sotto le punte affilate segni leggeri di consunzione. E la cautela con la quale li offriva al lume, perché li osservassi bene, la cautela del domatore di serpenti, individuava d'un tratto il proprietario di quegli oggetti, che era un giovane ozioso, appunto, un crudele sfruttatore di donne, notissimo in città. «E tu, bella bionda, sta attenta dove corri», mormorava ancora, passando il pollice calloso attorno all'alto tacco aguzzo di certe scarpette femminili di coccodrillo, che una camminatura energetica, esuberante, vittoriosa, aveva fortemente slabrato. Mi fece vedere, tra le altre, una volta, anche le scarpe dell'onorevole Bottecchiari. «Il principe del nostro foro», disse proprio così, con una tal quale ironia, e gli occhi, mentre le contemplava, gli ardevano di zelo combattuto, di tenace fedeltà. «Una persona di cui, dopo tutto, ci si può ancora fidare, mi creda. Che importa se si è imborghesito? Guadagna, si capisce, una bella casa, una bella moglie. Col suo ingegno, perfino i fascisti lo rispettano, gli fanno la corte. Già, un oratore così, a chi non farebbe gola? Ma la tessera che gli volevano dare l'anno scorso, lui l'ha rifiutata». E non smetteva intanto di rigirare fra le mani le scarpe dell'onorevole Bottecchiari. Un paio di scarpe marroni dalla punta quadrata, le scarpe di un uomo sanguigno, ottimista, dal fisico d'un quintale, a fianco di cui, da giovane, aveva militato nelle file del Partito Socialista di Filippo Turati e di Giacomo Matteotti, e insieme col quale, nel 24, aveva preso le botte e la purga. non si vedevano più da quasi 20 anni, ma di recente, incontratolo per strada, l'onorevole, gioviale e festoso come d'abitudine, gli aveva gridato dall'altro marciapiede: «Ciao, Rovigatti!»
«Corriente, stretto a terocio, secondo piso a senso, non hai portero ni vecino, a dentro coteliamo, pisito che puso amable, piano estera y velador, un telefone che contesta, una victorola che llora, viejo tango de mi flor y un gato de porcelana porque no maulla el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Al 12:24 del